conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Nella profonda trasformazione in atto del capitalismo e delle moderne economie globali, accompagnata dalla rivoluzione tecnologica digitale, ancora una volta si impone come protagonista l'energia. Aspetto centrale, oggetto di analisi e visioni spesso divergenti, che attiene al petrolio, materia prima dominante nel secolo scorso, e ora alle energie rinnovabili e dunque alla lotta ai cambiamenti climatici, al gas, a quella che viene definita la guerra dei gasdotti, fino alle nuove vie del gas dall'Europa alla Russia e alla Cina. Una questione centrale, dunque, in grado di incidere profondamente sugli assetti geopolitici mondiali. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, grazie a un libro appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Energia, la grande trasformazione. L'autrice è Valeria Termini, professore ordinario di economia politica all'Università Roma III, che è stata tra l'altro commissario dell'Autorità per l'Energia e vicepresidente del Consiglio europeo dei regolatori dell'energia. Buonasera professoressa, benvenuta.
Grazie, buonasera a lei e a tutti.
Il Novecento è stato il secolo del petrolio. Il petrolio è potere, immensi profitti, materia prima per i trasporti e gli scambi globali. Non solo, ha trasformato l'economia e la società, ha contribuito a rafforzare la centralità del dollaro. In suo nome si sono avuti conflitti cruenti in Medio Oriente, nei paesi del Golfo, in America Latina, in Africa. Oggi quest'era mostra la corda. Da un lato desta sempre maggiore preoccupazione la speculazione globale. Dall'altro sono ormai comprovati i rischi del riscaldamento del pianeta prodotto dalle emissioni delle fonti fossili. Una grande trasformazione energetica si fa strada, nonostante la resistenza dei soggetti contrari al cambiamento. Da Trump alle compagnie petrolifere. La nuova filiera energetica si basa su fonti rinnovabili decentrate, eoliche, fotovoltaiche, geotermiche e biomasse, affiancate dal gas, il meno inquinante tra i combustibili fossili. Parte dalla Cina, oggi sulla frontiera tecnologica delle rinnovabili, attraversa l'Africa per i minerali delle batterie elettriche e restituisce una nuova centralità al Mediterraneo, per gli scambi e per le grandi riserve di gas scoperte di recente.
Professoressa Termini, lei nel libro parla del nuovo modello energetico basato sulle appunto energie rinnovabili con il supporto del gas e delle nuove tecniche digitali, ma come lei stessa ammette non c'è affatto accordo sugli scenari che possono aprirsi. Ci può spiegare bene qual è la situazione al momento?
Sì, grazie, ci provo. Il punto che vorrei sottolineare è che stiamo attraversando più o meno inconsapevolmente una svolta storica e, come giustamente è stata chiamata, una grande trasformazione. E perché le nuove fonti rinnovabili che sono state appena richiamate di produzione dell'energia, cioè sole, vento, geotermia, marea, eccetera, disegnano un mondo completamente diverso. Da un lato promettono un mondo più pulito dopo l'inquinamento dei combustibili fossili, forse anche degli spunti di democrazia, perché le risorse locali permettono l'accesso all'energia in regioni che non ne disponevano, l'Africa, ampie parti dell'Asia, America Latina, e persino da noi i pannelli fotovoltaici sopra i nostri tetti locali rendono responsabili i cittadini direttamente del loro inquinamento. Quindi c'è un aspetto pervasivo, inutile dire che per l'industria, non solo energetica, questo implica una riorganizzazione completa della filiera produttiva e anche poi vedremo geopolitica. Mi piace ricordare che nella storia ogni variazione delle fonti energetiche ha prodotto un cambiamento epocale. È per questo che noi non ce ne stiamo ancora forse rendendo conto a sufficienza. Ma qui richiamo, prima a dirlo fu Marx nella Miseria della filosofia, quando spiegò che nell'Ottocento, all'inizio, tra le diverse fasi che dall'Ottocento possiamo chiamare del capitalismo, il primo fu il carbone, perché la macchina a vapore ha prodotto la rivoluzione industriale e il capitalismo industriale. Certo. E poi nel Novecento non abbiamo più Marx, ma lo vediamo noi, abbiamo il petrolio. E il petrolio produce una nuova fase del capitalismo, come giustamente lei ha richiamato, io lo chiamerei il capitalismo dei consumi, perché il petrolio da un lato ha reso piccolo il pianeta con i trasporti e dall'altro ha consentito la produzione di tutto ciò che è entrato nelle nostre case dalla seconda guerra mondiale in poi, insomma, per tutto il Novecento.
E infatti, professoressa, lei parla proprio del secolo del petrolio in un capitolo del suo libro.
Sì. Sì, perché pensiamo solo a parte i trasporti, appunto, ma non solo automobilistici, pensiamo agli aerei, alle navi, eccetera, ma pensiamo alla plastica, le medicine, entra ovunque, persino nel cibo, nelle penne, nelle borse della spesa, nelle case, negli elettrodomestici, il petrolio è ovunque.
Certo.
Tuttavia, purtroppo, come lei accennava, i combustibili fossili hanno anche generato un inquinamento molto forte. Da un lato hanno generato una instabilità economica, pensiamo agli anni 70, alla volatilità del prezzo, al monopolio dell'OPEC, quindi da un punto di vista economico, io sono economista, effettivamente,
certo,
bisognava superare il petrolio come centro della crescita industriale, e dall'altro l'inquinamento e il riscaldamento del pianeta, di cui sappiamo purtroppo i rischi.
E certo, danni che già per certi versi possono essere dichiarati irreversibili. Lei in un paragrafo del libro parla, lo ha accennato già poc'anzi, del rapporto tra fonti rinnovabili e democrazia. Ecco, questo è un aspetto molto interessante. E in che senso c'è un rapporto tra fonti rinnovabili e democrazia, professoressa?
Guardi, da un lato, come dicevo, l'accesso all'energia con fonti disponibili localmente, appunto penso al sole in Africa, ma anche da noi non sappiamo che anche in Europa e in Italia c'è una difficoltà di accesso alle energie in molte aree, e naturalmente la possibilità di generare energia elettrica decentrata locale è un elemento di democrazia, perché è un elemento di sviluppo individuale per le regioni che non hanno,
certo,
scusi, non individuale ma indipendente,
certo, certo.
E invece per i cittadini, io considero democratico poter partecipare alla decarbonizzazione. Penso alla Svezia, ai paesi norvegesi, ai paesi nordici, no? Se anche al Canada, dove questa sensibilità è stata nel tempo costruita, il senso del bene comune. I cittadini partecipano, sono loro responsabili, e in questo senso non ci si può ritirare. E poi c'è un aspetto che è più critico e che mi piace ricordare, che è quello che riguarda i paesi produttori di petrolio. Lei lo diceva all'inizio, è anche il petrolio è fonte di crescita e sviluppo, ma anche di violenza inaudita dell'Occidente sui paesi, sulle pochissime regioni di produttori di petrolio, pensiamo ai paesi del Golfo, pensiamo a alcuni paesi, a Nigeria, dell'Africa o dell'America Latina. Ecco, quello che è interessante è che nel corso del Novecento, e questo davvero mi appassiona, nel corso del Novecento si è costruita una sorta di collusione, talvolta collusione e talvolta contrasto, tra i paesi, tra diciamo l'Occidente, le major del petrolio,
sì,
e gli autocrati locali. Ma le popolazioni locali hanno subito guerra e saccheggi, hanno subito le violenze più terribili, e la fine o comunque il ridimensionamento del dividendo del petrolio, che era una rendita,
certo,
diretta, che questi governanti,
sì,
autoritari hanno goduto per tutto il secolo del petrolio, li costringe, e qui faccio un piccolo cortocircuito molto rapido, a emettere tasse, a avere un fisco, avere una fiscalità, perché non hanno più quelle entrate grandissime. Quindi i servizi alla popolazione diventano un diritto, perché se io pago le tasse ho un diritto. E questo può essere, lo fu in Europa nel 600, non sappiamo cosa succederà in quei paesi, ma può essere uno stimolo di democratizzazione di quelle zone così martoriate proprio dal petrolio, purtroppo.
Certo, infine, professoressa, abbiamo un paio di minuti circa, se riusciamo, perché una parte molto importante del suo libro, in un capitolo appunto che si intitola A tutto gas, si parla appunto del tema degli sbocchi del gas, della guerra dei mari e dei gasdotti. Ecco, c'è in atto una guerra dunque per quanto riguarda il dominio o il predominio di questa risorsa fondamentale.
Questo provo a dirlo brevissimamente. Questo è un altro aspetto collaterale, perché le nuove fonti rinnovabili sono intermittenti. Se c'è brutto tempo, se piove, non si può avere solare, non si può avere eolico, eccetera. Hanno bisogno di una riserva. La riserva più ovvia è il gas, aspettando tecnologie diverse per poter stoccare l'energia. Il gas recentemente ha avuto una rivoluzione quasi pari a quella delle fonti rinnovabili, cioè si può liquefare e trasportare per nave. Mm-hmm. Beh, il canale di Panama è stato raddoppiato da 2 anni, lo stretto di Suez, il canale di Suez anche, ma abbiamo in mente cosa sta succedendo nel mare meridionale cinese o nel nostro Mediterraneo. Certo. In questo senso si intende, diciamo, guerra dei gasdotti è molto forte, però contrasto, potenziale guerra.
Beh no, ma infatti, sì, ma infatti credo che il termine sia assolutamente corretto. Professoressa, noi la ringraziamo molto per essere stata con noi, io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla prossima settimana e ancora professoressa Termini, veramente grazie per averci illustrato questi temi complessi ma fondamentali per la vita di tutti noi, che hanno a che fare con la grande trasformazione dell'energia.
Grazie a lei, arrivederci.